me hear you say lights taking you nowhere.
Di che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
Buongiorno a tutte e a tutti da Alba Solaro e bentornati a Di che anno sei, 10 puntate in cui giochiamo con gli anniversari tondi che cadono in quest'anno nel 2026 e quindi andiamo a vedere cose che sono successe 30, 40, 50 anni fa e anche oltre. È un viaggio che non segue un ordine cronologico perché andiamo più dietro alle storie che non alla loro sequenza temporale. Oggi per esempio saltiamo indietro di 30 anni e torniamo all'estate del 1990.
Hello, Harry. Well, hello, Louie. It's so nice to be back home where I belong. You're looking great, Mary. I can tell, Jerry, you're still glowing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room swaying, for the band's playing one of my old favorite songs from way back when. Fellas, find me an empty lap. Fellas, Dolly, you'll never go away again.
Hello Dolly dalla voce unica di Ella Fitzgerald. Hello Dolly perché il 5 luglio del 1996 in Scozia, al Roslin Institute, che si trova appena fuori Edimburgo, nasceva Dolly. Dolly la pecora, la famosa pecora clonata, la più famosa pecora di sempre. Dolly è nata nel 96, ma gli scienziati del team del Roslin Institute avevano tenuto nascosta la notizia per 7 mesi, perché quando c'è un'importante scoperta scientifica non è che si corre a fare comunicato stampa, no? Si deve prima di tutto pubblicare lo studio relativo a quella scoperta, e quindi in questo caso appunto gli scienziati l'avevano tenuta segreta perché dovevano prima di tutto pubblicare l'articolo con cui raccontavano il processo con cui era nata appunto Dolly, e l'avevano fatto poi per questa rivista molto prestigiosa che si chiamava Nature. Quindi Dolly è nata nel 96, noi siamo venuti a sapere di lei nel febbraio del 97, che era nata appunto questa pecorella clonata da che cosa? Da una cellula adulta. Questa era la vera novità grande di Dolly, che aveva in realtà come nome sperimentale agnellino numero 6LL3, che non era né facile da ricordare né, come dire, immediatamente comunicativo come Dolly. Noi l'abbiamo conosciuta con questo nome, che le era stato dato poi un po' per gioco in omaggio all'altra grande Dolly, superstar della cultura pop.
Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Eh sì, Dolly la pecora prendeva il suo nome proprio dalla regina del country, la quale peraltro non si era offesa quando aveva saputo di questa cosa, quando aveva saputo poi che la scelta di questo nome era nata da uno scherzo, da una battuta un po' da caserma. La storia era questa: gli scienziati del Roslin erano riusciti a estrarre per la prima volta il nucleo da una cellula adulta per clonare appunto la pecora Dolly. La cellula adulta veniva da una ghiandola mammaria. Ghiandola mammaria è un altro modo per dire la tetta di una pecora. E Ian Wilmut, che è lo scienziato che è stato considerato un po' il papà di Dolly, aveva detto: sì, insomma, si trattava di un impressionante paio di ghiandole mammarie, e che il laboratorio si erano un po' divertiti a paragonarle, un po' grossolanamente diciamolo, al petto molto generoso di Dolly Parton. Lei è famosa, no, per le sue forme molto generose. Da lì avevano per scherzo cominciato a chiamare la pecora Dolly, come Dolly Parton. L'intento, aveva spiegato Wilmut, non era assolutamente quello di mancare di rispetto alla cantante, bensì di, aveva spiegato lui, umanizzare il progetto. Ora, ciascuno è libero di pensarla come vuole. Comunque Dolly Parton, anni dopo, in un'intervista dirà che lei non l'aveva trovato questo omaggio per niente offensivo, e anzi si era sentita lusingata del fatto che la prima pecora clonata al mondo portasse il suo nome. In fondo, disse la Parton, non esiste la cattiva pubblicità.
Night.
loro erano le giapponesi Shonen Knife con Dolly, che è una canzone che parla di come effettivamente contare le pecore ti fa scivolare facilmente nel sonno. Quindi si immaginavano tutte queste pecorelle come Dolly, che mano a mano che le conti poi ti addormenti. Dolly, quando si è saputo nel mondo della sua esistenza, ha subito suscitato entusiasmi e anche controversie. Non era però il primo animale clonato in assoluto in laboratorio, perché erano già stati fatti degli esperimenti sulle rane, su dei girini sulle rane. Il Roslin stesso aveva fatto 277 tentativi, tutti falliti, prima di riuscire a fare che cosa? A prelevare appunto il nucleo di questa famosa cellula adulta, no? Che venne estratto questo nucleo dalla ghiandola mammaria di una pecora di razza Finn Dorset di 6 anni e venne poi messa nell'ovulo non fecondato di una pecora che invece era una Scottish Blackface, che diventò poi la mamma surrogato di Dolly. La sua nascita dimostrò qualcosa che per gli scienziati era rivoluzionario, e cioè che il programma genetico di una cellula adulta è reversibile. Prima di Dolly si pensava che questo non fosse possibile, cioè che una cellula di quel tipo non potesse tornare a comportarsi come una cellula embrionale. Con lei invece venne dimostrato che si può far appunto nascere una nuova vita anche dal nucleo della cellula di un essere già adulto. Questi erano gli Smashing Pumpkins con Clones, cloni. Io non so se qualcuno di voi ricorda quel 22 febbraio del 97, quindi quando venne resa ufficiale la notizia, perché quel giorno lì il mondo impazzì veramente. In Scozia arrivarono frotte e frotte di giornalisti che volevano tutti quanti vedere questa pecora, che poi in realtà era ancora un agnellino. Io non so come si aspettassero che fosse fatta, cosa si aspettavano di vedere. Sta di fatto che il giorno dopo le prime pagine dei giornali erano tutte per Dolly in tutto il mondo, e avevano titoli che qualcuno la paragonava a Frankenstein, no? Perché c'era quest'idea appunto della pecora Frankenstein, e molti però la definivano una svolta epocale. Parlavano anche di pecora fotocopia, o anche Dolly la pecora che cambia il futuro, l'uomo clonato non è più fantascienza, e via di questo passo. Insomma, la sua nascita effettivamente apriva nuove prospettive in medicina, in biologia, apriva però anche un dibattito etico furibondo sui rischi rischi, che cosa? Che la scienza stesse un po' sfuggendo di mano e si stesse addentrando in un territorio a dir poco problematico da un punto di vista etico, cioè nessuno voleva pensare a cosa potesse significare applicare poi la clonazione agli esseri umani, no? Andare oltre, diciamo, la pecora, gli animali, e arrivare anche a clonare gli uomini. Il bello è che, malgrado l'importanza dell'esperimento, la clonazione in realtà non era l'obiettivo principale del Roslin Institute. Il predecessore del Roslin Institute, che si chiamava Animal Breeding Research Organization, era un istituto che aveva subito dei tagli molto drastici durante gli anni del governo Thatcher. La Thatcher aveva tagliato la spesa sociale, la ricerca, come ben sappiamo, e aveva tagliato anche i fondi all'Animal Breeding Research Organization, e quindi Roslin aveva deciso di reindirizzare la propria attività a che cosa? Dalla ricerca agricola, di cui si occupavano prima, all'ingegneria genetica, che era un campo più nuovo e più promettente. Quindi Dolly era in realtà un progetto collaterale di un programma molto più ampio, che mirava a fare cosa? A produrre dei farmaci di valore alto nel latte di pecore geneticamente modificate, quindi iniettando il DNA necessario negli embrioni. Quindi Dolly era venuta fuori come parte di questa ricerca, che si rivelò effettivamente utile, perché la tecnica che era stata usata per la clonazione avrebbe poi reso l'ingegneria genetica molto più affidabile. Questo perché dico delle cose tecniche un po' noiose, però diciamo che il fatto è che le cellule in coltura sono molto più facili da manipolare rispetto agli embrioni, quindi il fatto che fosse possibile apriva, insomma, delle possibilità importanti, interessanti. Per farla breve, la nascita di Dolly simboleggiava un po' quella che era la cooperazione tra pubblico e privato, che ha un po' dominato questo settore della ricerca biologica dagli anni 80 in poi. È interessante anche ricordare che però, insomma, la scoperta di Dolly era stata guardata, come dire, non dico con sospetto, però insomma il mondo scientifico la stava un po' lì a guardare, tant'è che anche la giuria del premio Nobel, che nel 2012 si è infine deciso a riconoscere le conquiste della clonazione, non ha premiato Ian Wilmut, il papà di Dolly, Dolly, ha premiato invece John Gordon, che è un altro scienziato che aveva clonato un girino.
Go.
e lui è Paul Molloy ed è l'ex chitarrista di una band inglese chiamata Coral, e aveva fatto questo pezzo Dolly the Sheep per commentare in maniera un po' satirica, un po' ironica, quelle che sono delle ansie contemporanee legate all'eccesso di tecnologia, alla paura della perdita di individualità. Insomma, Dolly scatenò un dibattito su tutte queste cose, ma scatenò anche una bella tempesta dal punto di vista politico, etico. Ci furono inchieste parlamentari, in America ci fu uno studio molto importante della commissione di bioetica voluta dall'allora presidente Bill Clinton. Gli inglesi andarono avanti con una revisione della legge sull'embriologia e la fecondazione per vietare in maniera molto chiara ed esplicita la possibilità di clonazione umana. Poi ci fu anche una diatriba politica quando il Partito Nazionale Scozzese, l'SNP, utilizzò l'immagine di Dolly su dei manifesti elettorali. Perché? Per insinuare che i candidati degli altri partiti erano tutti dei cloni l'uno dell'altro. Arrivò anche a fare qualcosa di simile la Zanussi, quella degli elettrodomestici. Fecero una campagna pubblicitaria che usava un'immagine di Dolly con una didascalia molto provocatoria. Sotto l'immagine di Dolly c'era scritto l'uso improprio della scienza, e la cosa suscitò talmente tali proteste da parte del mondo scientifico che la Zanussi poi dovette di corsa ritirare quel manifesto pubblicitario. La citazione più alta all'epoca veniva invece da un musicista, il grande Steve Reich. Steve Reich è stato il compositore americano, diciamo, il grande pioniere del minimalismo. Ebbene, nel 2022 Steve Reich ha messo la pecora Dolly in una sua video opera in tre atti, che si chiama appunto Three Tales, tre racconti. È un lavoro che riflette sui rischi appunto della scienza e della tecnologia e il suo impatto sulla storia del XX secolo, utilizzando tre eventi chiave. Il primo era il disastro del dirigibile Hindenburg, il secondo erano i test nucleari nell'isola di Bikini e il terzo era appunto la clonazione della pecora Dolly.
Screen for 100 days. I can't think of anything other than myself and how I want to be perceived. Maybe I'll try being a different person, someone not paralyzed by introversion. Someone on my right, she's got a nice dress on, I'd like to be you.
Tra le molte canzoni che sono state dedicate a Dolly c'è anche questa di tale Alfreda, che è una misteriosa artista pop londinese un po' camp, il cui stile cantato a me ricorda molto le Wet Leg. Non so se anche voi vi fa venire in mente appunto il modo in cui cantano le Wet Leg. E qui Dolly the Sheep fa riferimento appunto alla nostra celebre pecora, perché per parlare di come appunto questo mondo ossessionato dai social media fa crescere in qualche modo anche il desiderio però di differenziarsi, di emergere, di non essere quindi una pecora tra le tante. Non so, Dolly di sicuro comunque è stata ispiratrice di tantissima cultura pop, cinema, canzoni, serie TV, fumetti e così via, e anche altro. Allora, nel 2002 una non meglio precisata compagnia biotech chiamata Clonaid, era una società americana però attenzione registrata alle Bahamas, aveva dato un annuncio bomba, ha fatto un comunicato stampa in cui annunciava di aver creato il primo clone umano, una bambina chiamata, manca a dirlo, Eve, cioè Eva come la prima donna, ed era nata, pensate un po', il 26 dicembre. Peccato che fosse tutta una bufola, perché come poi è venuto fuori, la Clonaid in realtà non esisteva, o meglio, era una società fittizia di proprietà di chi? Del movimento raeliano. Non so se sapete chi sono i raeliani. I raeliani sono questa famosa setta ufologica che crede appunto negli alieni e che si è sempre dichiarata favorevole alla clonazione umana, anzi sostenevano che tutti gli esseri umani sono in realtà, tutti noi siamo in realtà dei cloni creati dagli alieni tramite una sofisticata ingegneria genetica. E uno dei progetti del movimento raeliano è sempre stato quello di clonare Gesù Cristo. Questa proposta di clonare Gesù, di far ritornare Gesù, aveva cominciato a circolare nei primi anni 2000 e aveva anche un nome, si chiamava Second Coming Project. Era stato creato anche un sito internet dove si potevano mandare delle donazioni per sostenere la clonazione di Gesù, e vi assicuro che c'era un sacco di gente che c'era caduta, erano arrivati dei soldi, quindi insomma non erano pochi quelli che ci credevano veramente. È arrivato a un certo punto anche uno sfigatissimo rapper americano, tale Kid Boo, che aveva approfittato della situazione e di tutto quel che casino che si era generato intorno a sta bufala, per dire che lui era effettivamente un clone creato proprio dalla Clonaid dei raeliani e che quindi insomma cercavano di clonare Gesù, e invece poi è saltato fuori Kid Boo.
Think I'm a clone now.
E lui era Weird Al Yankovic con I Think I'm a Clone. Weird Al Yankovic era diventato famoso negli anni Ottanta con delle parodie, parodiava Michael Jackson, faceva, giocava appunto anche lui un po' ad essere un clone. Clonare un essere umano, come abbiamo detto, è vietato dalla legge, ma clonare gli animali si può invece. Non so se in Italia effettivamente non so come si comporta la legge al riguardo, ma di sicuro negli Stati Uniti, poi se pensiamo agli Stati Uniti di Donald Trump, che sono diventati un po', no, questo regno della follia dove non ci stupiamo quasi più di niente, insomma è abbastanza facile immaginare che, come dire, clonare un animale non è fuori legge, non è neanche così strano. Un anno e mezzo fa un famoso campione di football americano, l'ex quarterback Tom Brady, aveva raccontato ai giornali che il suo cane Juni in realtà era il clone di un altro cane che lui e la sua ex moglie, che era la top model Gisele Bündchen, avevano in comune. Quel cane era morto alla fine del 2023 e loro l'avevano fatto clonare per avere poi appunto Juni, che è questa cagnolina che hanno, diciamo, in comune. E il New York Times, che è un giornale serio che di solito indaga molto seriamente appunto sulle notizie, riportava, dando la notizia appunto di Tom Brady e del suo cagnolino clonato, riportava anche il comunicato stampa di una società chiamata Colossal Biosciences, che diceva di aver acquisito la Viagen. La Viagen è l'azienda biotecnologica che detiene i diritti sulla tecnologia che era stata usata per clonare la nostra cara Dolly. Tom Brady, guarda caso, è un investitore della Colossal Biosciences e spiegava di aver collaborato con l'azienda qualche anno prima proprio per il processo di clonazione della sua cagnetta. E diceva, ma in realtà questa cosa aveva richiesto un semplice prelievo di sangue da Lua, questo era il nome della piccola pitbull di famiglia che era morta poi poco tempo dopo, sapevano che stava male, quindi avevano deciso di fare questa operazione. Quando era venuta fuori questa storia, le associazioni animaliste, come potete immaginare, si erano arrabbiate un bel po', insomma, l'idea che il pelosetto di casa venga clonato, come a me è venuto in mente il naso del dittatore nel Dormiglione. Non so se vi ricordate il film di Woody Allen, Il Dormiglione, un film del 73 nel quale Woody Allen faceva la parte del proprietario di un ristorante vegetariano e clarinettista jazz, che viene ibernato nel 73 e viene risvegliato dopo 200 anni, e quando viene risvegliato si deve fingere un robot per sfuggire alla riprogrammazione del suo cervello e si allea con Luna, che poi era Diane Keaton, che era una pazza poetessa ribelle. Si uniscono alla resistenza che combatte contro quello che era in quel momento il dittatore, il Trump del momento, diciamo, e rubano il naso di questo dittatore che era stato ammazzato in un attentato che lo aveva ucciso. L'unica cosa che era rimasta era questo naso, e i seguaci del dittatore volevano usarlo per clonarlo, quindi loro rubano il naso. Quindi insomma, io immagino questa storia, appunto la cagnetta di Brady e Gisele clonata come il naso del dittatore del Dormiglione. Insomma, quando è venuta fuori la faccenda della cagnetta di loro due, si è scoperto che non erano stati i primi. In precedenza lo aveva fatto anche Paris Hilton, che anche lei è un'investitrice della Colossal, e prima ancora anche Barbara Streisand aveva fatto la clonazione della sua cagnolina Samantha negli ultimi giorni di vita dell'animale, del piccolo cagnetto. Insomma, aveva raccontato che quando aveva saputo che, insomma, la sua Samantha stava morendo, era devastata. Diceva: volevo solo tenerla con me in qualche modo, era più facile lasciare andare Sammy se sapevo di poter tenere viva una parte di lei, qualcosa che provenisse dal suo DNA. Ora, tutto bene, però giustamente associazioni animaliste come la PETA si erano incazzate parecchio, perché dicevano, insomma, clonare un animale non è esattamente, intanto costa un sacco di soldi, l'operazione prelevare patrimonio genetico costa $1,600, questo c'è proprio scritto sul sito web della Viagen, ma l'operazione intera di clonare un cane o un gatto costa almeno $50,000, quindi spendere $50,000 con tutti gli animali che ci sono, i cani e i gatti che ci sono nei ricoveri, nei canili che aspettano di essere adottati, insomma spendere $50,000 per clonare un animale. Oltretutto l'allora presidente della PETA spiegava anche che è stupido pensare di poter clonare effettivamente un essere. Se si considera, va detto, che milioni di meravigliosi cani adottabili languono nei rifugi e invece poi, come dire, la clonazione contribuisce appunto a questa crisi, ma soprattutto è stupidamente egoistica come operazione. Perché? Perché tu puoi creare un gemello genetico, quindi puoi creare un cagnetto che ha dei tratti, i colori che ti ricordano il cane che hai perso, ma di sicuro non fa rivivere la personalità del cane che hai perso. Quindi la personalità di un cane, di un gatto, come la nostra personalità, è il risultato delle esperienze che noi facciamo. Quindi il cane clonato di Tom Brady o di Barbara Streisand poteva assomigliare fisicamente al suo predecessore, ma di sicuro non è detto che avrebbe instaurato con lui o con lei lo stesso legame e non avrebbe comunque avuto gli stessi ricordi, le stesse abitudini, le stesse esperienze condivise dei cani che non c'erano più, che non ci sono più. Loro erano i Jefferson Airplane con Good Shepherd. Dunque, clonare cani e gatti perché non ci rassegniamo alla loro perdita è sicuramente come minimo discutibile. Ci mostra però come la ricerca in questo settore non si è mai fermata. La Colossal Biosciences, di cui prima, sempre nel suo famoso comunicato stampa, diceva anche un'altra cosa. Affermava di aver clonato ben 15 specie diverse, tra cui un furetto dai piedi neri e un cavallo, un tipo particolare di cavallo in via di estinzione, un cavallo che vive in Mongolia. E questo, devo dire, è un punto chiave, perché molti scienziati vedono nella clonazione la possibilità di intervenire lì dove ci sono delle specie a rischio di estinzione. L'anno scorso, un anno fa, la società aveva annunciato anche un'altra cosa di cui si è molto discusso. Avevano detto di avere prodotto 3 lupi, per così dire, preistorici. Lupi preistorici è una razza di lupo che è stata resa molto famosa dalla serie TV Il Trono di Spade, se vi ricordate, questi lupi, che poi secondo me erano dei pastori tedeschi cecoslovacchi che assomigliano moltissimo al lupo. Ebbene, loro sostengono di avere in qualche modo prodotto 3 lupi di questa razza, che risulta estinta da oltre 10.000 anni, e questo processo lo hanno chiamato proprio processo di de-estinzione. Parlare di de-estinzione a me fa suonare un campanello, mi ricorda quello che succedeva in Jurassic Park. Vi ricordate, in Jurassic Park non c'era la via, ma c'era una società che si chiamava InGen e che aveva clonato appunto i velociraptor, i tiranosauri, estraendo il DNA di dinosauro da che cosa? Dalle zanzare preistoriche che avevano trovato conservate nell'ambra fossile. Quindi avevano clonato le cellule appunto di dinosauro che si trovavano nel sangue delle zanzare. Poi sappiamo come è andata a finire nella saga. La de-estinzione, però, va detto con chiarezza, non è clonare un animale, è un processo un po' più complicato. Come spiegava appunto la Colossal, lei non aveva clonato il lupo preistorico, cosa che nei fatti non è possibile, non aveva fatto la copia carbone del lupo preistorico, ma aveva usato una tecnica particolare di editing genetico che si chiama CRISPR, un po' complicata come cosa. Comunque è una tecnica che serve a modificare, che ha praticamente modificato il DNA del lupo grigio attuale, moderno, che esiste, per ibridarlo con delle sequenze genetiche che vengono appunto da reperti di questo lupo risalenti appunto a 10.000 anni fa. E questo tipo di tecnologia, spiegavano appunto alla Colossal, è importante perché potrebbe, dicevano, essere in effetti uno strumento essenziale per preservare, rivitalizzare, addirittura ripristinare la biodiversità. E questo era Iggy Pop con Wanna Be Your Dog. Insomma, mentre andava avanti tutto questo cancan appunto di lupi clonati, dibattiti, rivelazioni, canzoni, film, ricerche, bufale e così via, Dolly continuava comunque a fare la sua serena vita da pecora. Allora, chi l'ha seguita dice che non era per niente non è mai stata timida, e infatti posava molto volentieri per i selfie della gente che andava a Roslyn per vederla e anche per i fotografi dei giornali. Era particolarmente golosa, quindi era facilissimo corromperla dandole del cibo, quindi per farla mettere in posa le si dava da mangiare. Di conseguenza la povera Dolly era ingrassata un bel po' e molto in fretta. Ha continuato a ricevere visite di spettatori, di curiosi, di suoi, come dire, di gente che era un po' curiosa, un po' affezionata, lì a Roslyn, dove è rimasta poi tutta la vita. Anche quando poi l'attenzione è calata e di lei non si parlava più tanto, comunque ha continuato a ricevere visite del pubblico. La prima lana di Dolly fu raccolta da un tosatore campione proprio durante un evento pubblico e venne poi usata per fare un maglione che è stato poi messo all'asta e venduto per sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica. Allora Dolly ha trascorso tutta la sua breve vita in realtà in un gregge di pecore lì nel giardino nei campi, insomma, del Roslyn Institute. È anche diventata mamma, ha avuto 6 agnellini con una pecora di razza Welsh Mountain chiamata David. La loro prima piccolina Bonnie è nata nella primavera del 98. L'anno dopo sono arrivate 2 gemelle, Sally e Rosie, e l'anno dopo ancora ha partorito 3 addirittura gemelli, Lucy, Darcy e Cotton.
Get on fine through stormy weather on bars of wine. If I pull my way, he'll treat me well. But if I'm late, he'll get me hell. And though it's hard work, no play, farmer is a happy cook, but Jesus hates him every day, 'cause Jesus gave him farmer too. Getting all I had and blister me. The farmer. He chopped down sheep, planted trees, and helped the countryside to breathe with our fields, full in flocks, and worked as workers right around the clock. It may seem strange, but he did me. Intentions are exactly true, and though God loves his wife a bit, he hates the farmer through and through, through. What did that you probably know? I just don't know. Me and the farmer like brother like sister, getting all I had and blister me. Farmer owns all. Oh, won't he let
Era Me and the Farmer, questi erano gli House Martins. E dunque è inutile dire che Dolly, insomma, sì, ha avuto una vita apparentemente normale, è diventata mamma e tutto il resto, però ovviamente essendo quella che era una pecora clonata è stata sempre sotto stretta osservazione, soprattutto per quanto riguardava ovviamente la sua salute. Nel 2001 sviluppò l'artrite, cosa che poteva essere dovuta a tanti fattori, anche al fatto per esempio che lei era stata tenuta al chiuso per la maggior parte della sua vita, quindi non aveva fatto molta attività, diciamo, fisica, quindi che sviluppasse l'artrite ci poteva stare. Però gli scienziati del Roslin concordarono sul fatto che probabilmente invece si trattava di un effetto collaterale della clonazione. A un certo punto la povera Dolly ha mostrato anche i primi segni di un brutto tumore ai polmoni tipico delle pecore, e anche lì è difficile dire con precisione se fosse legato o meno alla sua origine. Si decise però a un certo punto di procedere con l'eutanasia per evitarle inutili sofferenze. Quindi Dolly ha vissuto alla fine solo 6 anni, che sono, non sono pochi ma non sono neanche tanti per una pecora, e quando è morta il suo corpo però è rimasto, nel senso che è stato imbalsamato e oggi è conservato insieme ad altri oggetti, simboli appunto dei progressi della scienza e dell'ingegneria scozzese, al Museo Nazionale, al National Museum of Scotland a Edimburgo. Quindi se andate lì la potete vedere, sta in una teca imbalsamata, e quindi noi anche adesso la salutiamo con una versione di Hello Dolly degli Shadows of Knife, perché siamo arrivati alla fine di questa puntata di Che Anno Sei. Io sono Alba Solaro, grazie a Roberto Cirillo per la sua regia e il montaggio audio, e buona continuazione a chi è in ascolto sulle frequenze di Radio Popolare.